Mettiamoci subito al lavoro perché abbiamo questa mattina diversi triangoli da far quadrare, quindi non sprechiamo tempo e entriamo subito nell'argomento. Siamo tornati al nostro percorso parabolico. Come ricordate, iniziammo l'anno scorso un cammino attraverso le parabole e poi c'è stata una pausa per diciamo la fine dell'anno, l'inizio del nuovo anno, e abbiamo ripreso domenica scorsa a riflettere sulle parabole. La parabola sulla quale ci siamo soffermati per meditare, riflettere, ma anche prendere una giusta e saggia posizione davanti al Signore, è stata la parabola delle nozze da parte di Francesco. Bene, questa domenica riprendiamo ancora il cammino e apriamo le nostre Bibbie nel Vangelo di Matteo, al capitolo numero 25, e ho chiesto a Salvatore Quarto di leggerci il testo. Voi mi chiedete perché Salvatore Quarto? Perché il Salvatore Primo, che ha il primato e la signoria, è il nostro Signore Gesù Cristo. È presente qui tra noi attraverso lo Spirito Santo, non è fisicamente tra noi, ma leggendo poi questa parabola lo incontreremo anche nella sua gloria, nel suo corpo glorioso. E Salvatore II, che è lì, ecco, è il più anziano, Salvatore, poi abbiamo Salvatore III e il Salvatore IV, che è il più giovane. Allora chiediamo al Salvatore IV di venire qui e leggerci questa parabola. Allora ripeto il testo, Matteo capitolo 25, da 1 a 13.
Parabola delle 10 vergini. Allora il regno dei cieli sarà paragonato a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono a incontrare lo sposo. 5 di loro erano stolte e 5 avvedute. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non avevano preso con sé dell'olio, mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. Siccome lo sposo tardava, tutte divennero assonnate e si addormentarono. Verso mezzanotte si levò un grido: «Ecco, arriva lo sposo, uscitegli incontro!» Allora tutte quelle vergini si svegliarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle avvedute: «Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono!» Ma le avvedute risposero: «No, perché non basterebbe per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene!» Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo, e quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi vennero anche le altre vergini, dicendo: «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispose: «Io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora in cui il Figlio dell'uomo verrà.»
Grazie. Grazie Salvatore per questa lettura. Abbiamo prima di tutto qualche elemento introduttivo a questa, diciamo, a questa parabola. Il primo elemento introduttivo è che ci troviamo nell'ultimo grande discorso dell'Evangelo di Matteo. Il primo grande discorso nel Vangelo di Matteo è quello delle beatitudini, dal capitolo 5 al capitolo numero 7. Il secondo grande discorso è quello missionario, al capitolo 10 del Vangelo di Matteo, Il terzo grande discorso è quello sulle parabole del regno al capitolo 13 e che oggi, diciamo, abbiamo letto e mediteremo su una di queste parabole. Poi al discorso numero 4 è sulla Chiesa, il quarto grande discorso, e la parabola che abbiamo letto questa mattina si trova nell'ultimo grande discorso, sempre dell'Evangelo di Matteo, ed è il discorso escatologico sulla fine dei tempi, capitolo 24 e capitolo 25. Questo è l'ultimo grande discorso fatto dal Signore Gesù Cristo. E questa parabola, in qualche modo, è una continuità, se volete, della parabola con cui abbiamo iniziato a riflettere sulle parabole. Se ricordate, al capitolo 7, verso la fine del capitolo 7, abbiamo qui, diciamo, al termine del discorso sulle beatitudini, Gesù che parla dell'uomo saggio che costruisce sulla roccia e l'uomo stolto che costruisce sulla sabbia. E voi trovate già in questa parabola, ecco, le 10 damigelle, le 10 fanciulle, che 5 sono sagge e 5 sono stolte, 5 sono pazze. E voi trovate gli stessi termini, diciamo, la saggezza del capitolo 7, con cui il Signore Gesù conclude questo primo discorso, e poi trovate anche la stessa parola stoltezza, collegati a dei simboli. Il simbolo della saggezza è la roccia e il simbolo della stoltezza è la sabbia. Ora, un altro elemento introduttivo è che in questi due capitoli, 24 e 25, il Signore Gesù parla del giudizio che si verificò sull'antica alleanza nel 70 d.C., quando le truppe romane distrussero, diciamo, il Tempio di Gerusalemme, la città, diciamo, di Gerusalemme, e distrusse anche tutto il regno di Giuda. E questo costituisce una prefigurazione del futuro giudizio, dell'ultimo giudizio che il Signore eserciterà su tutta l'umanità. Questa è un po', diciamo, la sintesi in breve, ecco, come introduzione. E poi abbiamo ancora, diciamo, i triangoli. Nella parabola che abbiamo letto abbiamo un primo triangolo. Non so se si riesce a vedere di là, ecco, magari se si riesce a vedere. Abbiamo qui nella parabola l'autopresentazione del Signore Gesù. Gesù che racconta questa parabola, ecco, non dimentichiamo che il parabolista è il Signore Gesù che racconta la parabola, e in questa parabola noi abbiamo l'autopresentazione di se stesso, del Signore Gesù Cristo. Ecco, abbiamo allora la prima, qual è? Sposo, secondo il Signore, e poi abbiamo il terzo vertice che è il figlio dell'uomo. Come vedete, in questa parabola abbiamo questi tre titoli messianici: lo sposo, che è il Signore Gesù, che si autopresenta in questa parabola, poi Signore, e questo è ripetuto per ben due volte al versetto numero 11, Signore, Signore, aprici, ecco, Questa è la duplice invocazione da parte delle vergini, diciamo delle damigelle, ecco, stolte, che sono tornate. E poi al versetto numero 13 c'è la conclusione della parabola. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora in cui il figlio dell'uomo, ecco, verrà. E come vedete, come abbiamo diciamo meditato e studiato venerdì sera, uno dei titoli messianici del Signore Gesù Cristo è il figlio dell'uomo, e qui è ripetuto più volte, diciamo, nel testo. La parabola inizia con il matrimonio e finisce con una sentenza di tribunale. È interessante, un po' questa è la caratteristica della parabola. Ci sono qui 10 damigelle, sono delle 10 ragazze che andavano verso lo sposo che stava per venire, e 5 di queste 10 erano disavvedute e 5 invece erano, diciamo, sagge. Ecco, però la parabola poi si conclude con una sentenza di tribunale: io non vi conosco. Ecco, questo è un primo triangolo. Metto qui. Un secondo triangolo, abbiamo 3 argomenti che vengono sempre trattati nella parabola. Il primo argomento è vigilanza. Dice vegliate. Questo è così che conclude. Difatti, questa parabola vuole proprio parlarci di vegliare, di vigilare. Questo è il primo diciamo argomento. E tutte e tre, ci sono 3 parabole, diciamo, nel capitolo 24 e capitolo 25. Abbiamo letto la prima parabola da 1 a 13, quella delle 10 vergini. Poi c'è una seconda parabola, quella dei talenti, e una terza parabola, quella del giudizio universale. Tutte queste 3 parabole sono definite parabole escatologiche, perché hanno a che fare non tanto con il presente, con il tempo presente, ma hanno a che fare con il tempo futuro. C'è una consumazione dei tempi, i tempi si concluderanno, finiranno, e il Signore Gesù Cristo, come aveva promesso, tornerà. Ecco, il ritorno del Signore Gesù Cristo. Poi abbiamo un secondo argomento, che è saggezza. Abbiamo letto, no? Nella parabola, 5 ragazze, 5 vergini che rappresentano la saggezza. E poi abbiamo l'altro argomento, che è stoltezza. Saggezza e stoltezza. Ecco. Ora, non so se ricordate, nell'Antico Testamento un libro che mette a confronto la saggezza con la stoltezza. È il libro dei Proverbi. Se voi leggete il libro dei Proverbi dal capitolo 1 al capitolo 9, anche qui ci sono 7 discorsi. Il primo grande discorso, che diciamo è messo per iscritto, è la saggezza e la stoltezza. La saggezza e la stoltezza che sono messi a confronto. E poi ci sono altri 6 grandi discorsi nel libro dei Proverbi. Ma allora qui noi ci chiediamo: ma che cos'è questa saggezza? Ecco, cos'è questa saggezza e cos'è questa stoltezza? Stoltezza, come la dobbiamo intendere? Qual è il significato di stoltezza? Stoltezza qui non significa deficienza mentale, cioè uno che ha dei problemi mentali, che non si comporta, diciamo, in senso giusto e normale. Ma si tratta qui di un significato spirituale. È colui che fa poco conto della saggezza vera che è quella di Dio. Ed è così che inizia il libro dei Proverbi. Il timore dell'Eterno è il principio della scienza. Questa è la saggezza. La saggezza di cui parla qui la parabola è quella di, diciamo, di avere al centro della propria esistenza, al centro delle proprie scelte, al centro dei propri progetti, al centro della propria riflessione, il Signore Dio. Noi sappiamo, diciamo, dalla parabola che abbiamo letto, che le cinque vergini, sagge, avevano, diciamo, tutti gli elementi per essere tali. Ecco, questo è l'altro triangolo. Se il simbolo della vigilanza è quello di sentinella, il simbolo della saggezza è la roccia, il simbolo della stoltezza invece è la sabbia. Ecco, questo è l'altro triangolo. Ma ne abbiamo ancora altri, ecco, giusto per illustrare bene, diciamo, la parabola. Qui abbiamo, allora, abbiamo detto vigilanza. Il Signore Gesù conclude la parabola dicendo: vegliate, siate pronti. Ma questa vigilanza come deve essere intesa? Stando così, senza far niente? Con le braccia incrociate, senza, diciamo, aspettare in senso passivo? Come dobbiamo intendere questa vigilanza di cui sta parlando il Signore Gesù durante la sua assenza? È una vigilanza attiva, è una vigilanza impegnata ed è una vigilanza responsabile. Allora, ritorniamo alla parabola. Come inizia la parabola? Con una formula introduttiva. Il regno dei cieli è simile appunto a queste 10 ragazze, queste 10 vergini che stanno andando incontro allo sposo. Il regno di Dio dunque è un regno nel quale si è tutti quanti impegnati. Questo è il senso della vigilanza. Vegliare. Cosa vuol dire vegliare? Vigilare. Stare così senza far niente? No, perché nel regno di Dio c'è lavoro per tutti. Nel regno dei cieli c'è lavoro per tutti. E questa attesa che del ritorno del Signore Gesù Cristo, il ritorno dello sposo, è un'attesa vissuta nel servizio, nella testimonianza, nello studio della parola, nell'impegno nella Chiesa locale, che la Chiesa locale è anche un'espressione del regno di Dio. Questo mi pare molto importante da sottolineare. Ne abbiamo ascoltato a Bobbio, no? La triplice vocazione della Chiesa locale. Chi si ricorda qual è questa triplice vocazione della Chiesa locale da parte, diciamo, i messaggi che abbiamo ascoltato da parte di Matteo e di Francesco? La vocazione sacerdotale, la vocazione profetica e una vocazione regale. Quindi l'attesa di cui sta parlando il Signore Gesù Cristo non è un'attesa passiva, infruttuosa, infeconda, un'attesa oziosa, ma è un'attesa di servizio, diciamo, secondo i talenti che il Signore ha dato e che questo, diciamo, si vedrà nella prossima parabola. Allora, l'altro triangolo che abbiamo detto è vigilanza attiva, impegnata, responsabile. Ecco, allora qual è la tua, diciamo, il tuo lavoro, il tuo impegno nella Chiesa? Questa è una domanda. Poi abbiamo anche un altro triangolo. È parlato nella parabola di tre cose, ecco, quelle principali. Abbiamo la lampada, poi abbiamo la porta e poi abbiamo anche olio. Abbiamo la porta, la lampada e olio. Questo è un altro triangolo. Ecco, la lampada, porta e olio. Sembrano, diciamo, delle cose, degli oggetti, se vogliamo definirli così, quasi insignificanti, ma che hanno la loro importanza in questa parabola. Queste ragazze cosa avevano? Avevano una lampada. Cinque di queste ragazze non avevano nella lampada l'olio. Diciamo, l'olio è molto importante, perché erano delle lampade a quel tempo che illuminavano, che davano luce a combustione, olio, si metteva dell'olio, e quest'olio ha, come sta scritto qui, l'olio è una delle simbologie dello Spirito Santo. A proposito, ci sono diverse, diciamo, spiegazioni. Alcuni pensano all'olio, alla fede. Ecco, altri, diciamo, studiosi, commentatori della parola del Signore pensano alla luce, ecco, l'olio che è la, diciamo, la luce, che dà luce, attraverso l'olio la lampada illumina. Altri pensano invece alle opere e all'attività e i frutti del ravvedimento e le opere di giustizia che si compiono. Ad ogni modo, diciamo, nella parola del Signore, ecco, l'olio è visto come la rappresentazione dello Spirito Santo. Vi ricordate l'Apostolo Giovanni, quando scrive nella sua prima epistola, cosa dice? Voi avete ricevuto l'unzione dello Spirito Santo. Ecco. Ora questo sta a significare, a rappresentare, diciamo, lo Spirito Santo. E queste ragazze avevano la lampada, le cinque ragazze disavvedute, avevano la lampada, ma non avevano l'olio. Ecco, questo mi pare molto importante da sottolineare. E quindi non potevano illuminare, perché i matrimoni, diciamo, nell'Antico Oriente avvenivano sempre di sera, al tramonto oppure, diciamo, di notte. Ecco perché qui abbiamo queste ragazze che avevano delle lampade, ma non avevano l'olio e quindi non potevano incontrare, diciamo, lo sposo che stava per arrivare. E credo che qui c'è una bella esortazione, anche una bella applicazione per chi ha la lampada ma non ha l'olio. Che si può avere una bella lampada, si può avere una lampada, diciamo, preziosa, ben fatta, magari di metallo prezioso, e non avere l'olio. Si può avere un'etichetta, diciamo, molto bella, di cristiano, avere anche una bella professione di fede, avere anche, diciamo, una confessione, ma non avere quello che è veramente indispensabile, che è l'olio. L'olio aveva tante funzioni, ecco, nella cucina. L'olio, per esempio, era anche indicato come un ottimo medicamento, ecco, quando si faceva delle ferite. Ricordate la parabola del buon samaritano, è presente anche qui l'olio, ma in questo caso l'olio sta a significare l'elemento molto importante, perché se non si è rigenerati, se non si è nati di nuovo in Cristo, non si può assolutamente avere, ecco, la luce. Si può avere una bella esteriorità, si può avere una bella formalità, ma non si ha veramente, diciamo, la cosa centrale, che è il Signore. Poi, oltre all'olio, noi abbiamo anche la porta. Allora, ricordate che abbiamo letto che queste ragazze sono tornate perché non avevano, diciamo, dell'olio, le cinque ragazze, diciamo, stolte, non avevano dell'olio, sono tornate e hanno trovato la porta chiusa. E quando hanno chiesto e richiesto, bussato, per dire, ecco, Signore, Signore, aprici, la porta si è vista chiusa, non è stato più possibile entrare. E allora noi qui ci chiediamo, diciamo, il Signore che ha detto, io non caccerò colui che viene a me, non lo caccerò fuori, colui che viene a me, io sono la porta, e poi ad un certo momento questa porta è chiusa. Queste sono tornate e hanno trovato la porta chiusa. E uno si chiede, ma che cosa vuol dire questo? Da una parte, ecco, il Signore dice di essere la porta e poi questa porta è chiusa. Perché la parabola vuole appunto dirci, l'avevo sottolineato qui, diciamo, scusa, l'avevo, allora, niente, oggi, ecco, sì, ecco, la nostra parabola allora vuole ricordarci che non sempre la porta è aperta, arriva un giorno che la porta sarà chiusa. Questo è il significato, diciamo, di questa porta. C'è un tempo nel quale il Signore chiuderà, ecco, la porta della salvezza, la porta, diciamo, dell'ingresso nel regno dei cieli. Non è detto che questa porta possa essere sempre aperta. Può arrivare il momento in cui il Signore chiude questa porta, il tempo della sua pazienza. E credo che qui le cinque ragazze che erano disavvedute si erano un po' cullate di questo fatto, pensavano che questo era possibile, diciamo, una possibilità di salvezza per all'infinito, e invece non è stato così. Un'altra ragione, se la porta si chiude, è, diciamo, la nostra vita che è incerta, perché può sopraggiungere la morte, come dice l'autore agli Ebrei. L'autore agli Ebrei dice al capitolo 9, è stabilito che l'uomo muoia una sola volta e dopodiché viene il giudizio. Ecco. È vero che il Signore Gesù ha detto io sono la porta, ma è anche vero che questa porta a un certo momento può essere chiusa. Ricordate anche nell'Apocalisse, quando il Signore Gesù dà il messaggio alla Chiesa di Filadelfia, Gesù si presenta come la chiave che apre, e se lui apre nessuno chiude. E se lui chiude, nessuno può aprire. Questo mi pare molto, diciamo, importante da sottolineare. E qui la necessità di vigilare, la necessità di vegliare. Sono, diciamo, nella parte interna della porta, sono entrato, oppure sono ancora all'esterno di questa porta. Il tempo che il Signore mi dà di vivere è veramente vissuto alla sua gloria, al suo onore, oppure no? Abbiamo, ecco, questo compito anche di vigilare. Poi l'ultimo, diciamo, triangolo è che quest'olio che mancava alle cinque ragazze disavvedute, abbiamo almeno tre cose da sottolineare. Tre non. Quest'olio non è prestabile, quest'olio non è delegabile e quest'olio non è comprabile. Questa è la risposta che danno le cinque ragazze sagge alle cinque ragazze disavvedute. Dice: noi non abbiamo più olio. Allora le ragazze avvedute dicono: beh, andate a comprare, forse siete ancora in tempo, no, per avere dell'olio. Ma fatto sta che quest'olio, noi abbiamo detto che è lo Spirito Santo, ma se volete anche la fede nel Signore Gesù, non è prestabile, non è che possiamo prestare ad altri. Ecco, ti do in prestito, no, lo Spirito Santo, ti do in prestito questo prodotto, no, che ho io ricevuto ai nostri figli. Magari fosse, diciamo, la fede che è una realtà strettamente personale, diciamo prestabile, ecco, oppure delegabile ad altri, oppure ancora comprabile. Perché questo prodotto che il Signore mette a disposizione è un prodotto che si trova unicamente nel Regno dei Cieli. Non vi è mai capitato, per esempio, di cercare un prodotto che vi serve e andando nel supermercato oppure andando da altre parti dice: no, ci dispiace, questo prodotto noi non l'abbiamo, perché è soltanto, diciamo, prodotto dalla casa, diciamo, che è interessata a questo. Ebbene, questo prodotto, che è l'olio del Signore, l'olio di Dio, lo si trova unicamente nel Regno di Dio, lo si trova soltanto in Dio, e questo è un dono della sua libera grazia, è il dono della vita eterna, è il dono, diciamo, della fede. Quindi quest'olio di cui è parlato qui nella parabola non è prestabile, non è delegabile, non è comprabile, ma è un dono di Dio. Ecco, dono di Dio. Ed è sufficiente andare ancora a Cristo, al Signore Gesù, perché la porta è ancora aperta, ma ci sarà un tempo in cui il Signore stesso chiude la porta. Non siamo noi certamente autorizzati a chiudere la porta e aprire la porta della salvezza, ma se è il Signore a chiudere la porta, non è più possibile entrare nel Regno dei Cieli. E questa è la tragedia delle tragedie, è il più grande dramma che l'uomo possa, diciamo, vivere nella sua vita. E credo allora che qui, concludendo, abbiamo da prendere una posizione ben chiara. Perché nella parabola, noi abbiamo già visto una caratteristica delle parabole, nella parabola Dio ha già preso una posizione. Perché la parabola vuole anche mostrare questo, vuole anche dire questo, vuole mettere davanti ai discepoli, diciamo, di Gesù, ma anche davanti all'umanità, davanti agli uomini, qual è la posizione di Dio. E qual è allora la tua posizione? Perché nel racconto della parabola il Signore si aspetta una tua risposta, una tua posizione. E qual è la tua posizione quest'oggi? Questo mi pare molto importante. È la posizione della saggezza, è la saggezza che oggi il Signore mostra e che tu possa prendere questa, diciamo, questa tua decisione, è quella di cogliere questo momento favorevole della grazia del Signore, della salvezza. Se vuoi incontrare Gesù Cristo come il tuo Signore Salvatore, come il tuo, diciamo, il tuo sposo. Penso allora che possiamo concludere qui questa nostra meditazione, e che la tua scelta sia una scelta saggia questa mattina. Amen.